qua ci vuole un mese ignaziano per rispondere. Cioè, e quindi dichiaro subito che devo cedere, cioè accettare come testimonianza la prima domanda, ma se incominciamo a parlare del problema del male, non è. Io me ne sono occupato per quasi 30, e il primo del quale mi sono occupato, prima ancora di tutte queste cose, gli affetti, l'estetica, eccetera, è il primissimo problema. Forse uno dei primi libri, diciamo, che hanno avuto un certo apprezzamento, è intitolato Il timore di Dio. I miei primi libri credo sarà di 30 anni fa, è della Vita e Pensiero, che è dedicato a questo tema. Commento le pagine forti, diciamo, della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento, quindi anche Giobbe, su questo tema, su questo enigma. Quindi permettetevi anche che mi rimandi un po' facendolo con le indicazioni che ha dato lui, e cioè la prima, che Dio lo benedica, Gesù Cristo non ha prodotto nessuna giustificazione del male. Dico che Dio lo benedica perché il giorno in cui avessimo una giustificazione definitiva del male dovremmo spararci, perché vorrebbe dire che il male trova una qualche funzionalità nella logica del sistema, capisci? Io spero invece che non ce l'abbia e che quindi a un certo punto, è vero, sia eliminato, perché se invece è un elemento del sistema ce lo becchiamo, è vero, indefinitamente. Quindi un po' bisogna anche combattere, cioè il cristianesimo, dico, dovrebbe essere un po' a metà tra questa idea che, no, quando Gesù dice, è emblematico, tanto per dire solo un esempio, no, del mio orientamento, quando Gesù dice i suoi discepoli cercavano di capire se il cieco nato aveva peccato lui, i suoi genitori, eccetera, e Gesù dice voi dovete vedere qui solo un'occasione per far risplendere la gloria di Dio, dice parole sacrosante sulle quali secondo me la partita si chiude. Cioè, a fronte di questa testimonianza, quindi un credente dice, guarda che appunto la nostra ossessione non è stabilire la giustificazione del male, l'essere umano, e lì ha ragione Dio che dice a Giobbe, se non c'eri quando è nato il mondo, non ti allargare, ecco, quando trovi che in qualche punto è un po' rovinato, no? Ecco, non ti allargare, sì, modesto, no? Perché l'altra parola è, certo, il libro di Giobbe finisce dicendo comunque Giobbe è un mio servo fedele, cioè c'è un diritto alla protesta, questo vuol dire, no? C'è un sacrosanto diritto alla protesta, no? E meno male, tu dici, signore, ma non è il catechismo circolante, eh? Cioè, ragazzi, questo è, quindi, e questo va compensato. Da un lato appunto bisogna accettare di ridimensionare, cioè il gesto dell'uomo che ci mette, è vero, sul tribunale del mondo e dice ma come mai succedono queste cose, io ormai lo guardo con tenero distacco, ecco, onestamente, no, non mi sembra, cioè quelli che combattono il male mettono al mondo opere di Dio, non si tirano indietro, ecco, questo io vedo, no? Ma l'idea che, e ho smesso anche perché alle tavole rotonde, anche alle parrocchie dei cattolici, eccetera, c'era queste questioni di lana caprina, per avere la soddisfazione di una domanda alla quale non si può rispondere. Quando ho capito che era questo e non invece la risposta di Gesù che dice domandatevi cosa potete fare per, e siate umili per quello che non potete fare, quando ho capito che invece era la questione di lana caprina, avere la soddisfazione di una domanda alla quale non si vuole rinunciare anche se si teme ogni spiegazione, no? Perché anche c'è ovviamente la possibilità comunque di chiarire, no, questa esperienza ci deve essere per forza, di entrare e cercare appunto di fare i conti con essa, cioè, ma io mi sono tirato indietro, dopo 30 anni non l'ho voluto fare più, perché sono stato ferito molto dall'idea della domanda di lana caprina, cioè la soddisfazione di intrattenersi su un tema per il quale si è già deciso che tanto non c'è niente da fare. Beh, io quelli che hanno già deciso che tanto non c'è niente da fare, non mi va tanto neanche di parlarci, ecco, devo dire la verità. E quindi se è una questione di quel genere, mi tiro indietro. Se invece si tratta di chiarire qual è l'atteggiamento che suggerisce appunto la parola di Dio, è quello che ha detto lui, e qual è la conseguenza, cioè, come possiamo aiutarci a fronteggiare questa cosa? Io ho sempre, la mia icona è, senti, io non so, fino in fondo perché accade tutto questo. Posso dire soltanto una cosa, che quando Dio verrà a prenderci, se non prende anche te, non ci voglio venire nemmeno io. Ecco, questo posso dire, che è la parola stessa che dice Mosè, un passo bellissimo del Deuteronomio, quando Dio gli dice: questo popolo è di dura cervice, non capisce un fico secco, molliamolo, tu vieni con me e io ti farò padre di una discendenza sterminata. E Mosè dice: Signore, è vero che sono dei disgraziati, che non capiscono niente con tutto quello che hai fatto per loro, però se li vuoi abbandonare qui, lasci anche me, io non ti seguirò per la miseria. Così parla un capo, capisci? Non è che i suoi deve spiegare il come e il perché, però dice: se non vuoi loro, disgraziati, peccatori, è vero, teste di rapa come sono, non ti sognare di avere il mio appoggio. Ma capisci cos'è questa roba? Altro che il dibattito appunto sul male nel mondo. Voglio vedere queste carte io, dopo ragioniamo, perché ho letto anche libri, ma dopo, quindi sto su quei pilastri lì, su questo. Per il resto poi, vabbè, vi devo rimandare le cose. Una, l'ho fatta una cosa sul male, l'ho fatta anche con Dossetti, io, a uno dei corsi estivi dell'Università Cattolica, sai, che faceva a Sorrento, mi pare, o Salerno, no, Sorrento, appunto, dove hanno... E c'era, credo, un tema simile a questo, e lui parlava, non so se prima o dopo di me, insomma, in questo corso di aggiornamento, non mi ricordo, dovrei andare a vedere, ma forse era proprio sull'esperienza maligna, e anche si parlava del potere, cioè di questi temi appunto, no? Delle forze, diciamo, con le quali bisogna combattere un po' nella vita. E quindi, d'accordo sul fatto che la questione del potere è trascurata, ma io dico anche di più, voglio dire, non c'è proprio, ragazzi. E devo dire anche qui, perdonate, forse vi darò l'impressione che sono un teologo un po', che ho delle fisime, però cioè, ormai sono vecchietto, tanto ho quasi finito, e devo dire anche in base alla mia esperienza, qualche volta bisogna anche dire le cose che si dovevano fare, cioè non si può andare dietro proprio a tutti i luoghi comuni e servire tutti i luoghi comuni, insomma, alcune cose bisognava fare, non sono state fatte. Voglio dire, appunto, ecco, noi abbiamo dato una corda strepitosa a questo slogan, è vero, libertà, uguaglianza, fraternità. La fraternità l'hanno rimandata subito, cioè la prossimità, l'ha rimandata subito in parrocchia, però se ne sono disfatti, capisci? Sai perché? Perché mentre la libertà e l'uguaglianza possono essere coltivate anche senza nessun legame, se anche non ce ne importa un fico secco gli uni degli altri, l'uguaglianza è una simmetria, la libertà è dove finisce la mia e incomincia la tua. Lo capisci quale sottile spirito dispotico c'è? Quale conflitto accende di tutti contro tutti questo slogan che ti piace tanto, no? Quando la mia libertà, quando finisce? Quando incomincia la tua? Beh, speriamo più tardi possibile. E noi ci stiamo battendo per questo, no? Quindi, le parole d'ordine sono belle e nello stesso tempo hanno i loro risvolti, no? Libertà e uguaglianza si possono semanticamente concepire e difendere anche senza rapporti umani. Fraternità no, e quindi è stata liquidata. Allora, come mai il capitalismo, appunto, che noi deprechiamo, si è impadronito così brillantemente di queste due figure della libertà e uguaglianza, dicendo: il mercato ti garantisce entrambe? È stato astuto, perché non costa tanto impadronirsi delle parole d'ordine della libertà e uguaglianza. Chi è che fa brutta figura? Si fa bella figura. Ma se lasci la fraternità, cioè i legami, che devono essere possibili anche se non siamo uguali, caro. Il legame deve essere possibile anche se tu sei povero, io no, se tu sei malato, io no, se io sono, è vero, vengo da chissà dove e tu no. Questo è il difetto, capisci, dell'uguaglianza. La prossimità è superiore perché appunto proclama un'uguaglianza che sta nella radice, un'uguaglianza che si crea anche senza aspettare che si verifichino, capisci, i parametri dell'uguaglianza. Questo qui è la sua superiorità. Allora io dico, anche su questa cosa del potere, ragazzi, abbiamo il coraggio di fare un passo indietro e diciamo, ma lo sapete in teologia e in filosofia quando è l'ultima volta in cui si è visto apparire un libro di riflessione cristiana sul potere? Sono 80 anni fa, è un libro di Romano Guardini, più niente. Adesso noi abbiamo l'idea, adesso che si servirebbe avere una teoria del potere, perché il potere appunto fa parte di quella garanzia, il potere è incorporato con il diritto. Trattare la questione del diritto e del potere, cioè la giustificazione del diritto e la giustificazione del potere, cioè l'allontanamento della malignità da questi due luoghi, è vero? La lotta contro la malignità che si insedia in questi due luoghi, perché voi sapete che il dispotismo ultimo che noi abbiamo conosciuto era burocratico e in punta di diritto, eh? Non fu il dispotismo delle orde assatanate che vengono per rubare cibo e ragazze per l'inverno. Il dispotismo delle guerre occidentali del Novecento è un dispotismo, e il dispotismo del potere maligno attualmente è un dispotismo di piani per l'alimentazione e per il benessere, capite? La sua malignità funziona in questo modo adesso, eh? E di protocolli appunto della psicologia della salute mentale, riproduttiva, eccetera. Hai capito com'è? Ragazzi, usciamo anche noi dal Medioevo, eh? Non è che il potere arriva con le corna e la scimitarra e basta, ci capita che ci arriva anche questo, purtroppo, naturalmente. Ma comunque, ecco perché appunto è importante, come no? Noi ne abbiamo bisogno. Noi siamo popolazioni svenate dalla ottusità con la quale abbiamo accettato ideologicamente di consegnare il potere al diavolo, per mancanza di cognizione. E qui il mondo cristiano faccia il suo mea culpa. Da 50 anni, 60 anni a questa parte, noi abbiamo accettato qualsiasi roba ci rifilavano sul potere, accettando che fosse uno dei nomi del diavolo. E così adesso dobbiamo subire la sua teologia contraria, capisci? Perché non abbiamo strumenti di dialettica, noi non abbiamo strumenti di dialettica, noi non abbiamo uno straccio di una teoria cristiana, cattolica, teologica, ma nemmeno filosofica, capito? Del potere, che ci faccia comprendere come possiamo combatterne la malignità e come possiamo restituirlo, perché senza potere non ci sono né poveri, né deboli, né feriti e cose, capisci? Né diritto. Non c'è il diritto. La morale sussiste anche senza potere, il diritto no. Capisci? Allora, come espellere il maligno e nello stesso tempo essere abbastanza astuti appunto da regolare la cosa in maniera tale che il potere rifaccia alleanza con ciò che è giusto, con ciò che è degno, e questa alleanza sia sigillata e abbia la forza per affermarsi, perché questo è il diritto. C'è una forza giusta, un potere non maligno, non l'assenza di potere, capisci? Sennò siamo tutti fregati. Ecco, questa è una bellissima battaglia, secondo me, che la non voglio fare io faccio il teologo, voglio dire. Se volete che parliamo di Kelsen e di Schmitt, mi invitate solo a nozze, ma faccio la mia parte, sto indietro, naturalmente, però lo vedi che allora non è così proprio estranea questa mossa, no? E quando io trovo, adesso non posso parlare anche di tutto, di Francesco, di Ratzinger, eccetera, se no appunto ci vuole veramente una settimana, però per onorare l'attenzione, quando io dico, se persino lì, ormai, che cosa è successo in realtà chiaramente, no? che noi parliamo appunto il potere, il grande inquisitore, quando i papi però bruciavano e impiccavano e facevano cose, vabbè, e lì insomma, è chiaro che è evidente, sono i signori coi forconi che scendono giù a valle, no, baffuti. Guardate che noi siamo stati in balia, il cristianesimo c'era già per qualche secolo, siamo stati in balia di questa roba, guerra per bande, venivano giù granaglie, ragazze, quello che c'era, portavano via per l'inverno, capisci? Finché un giorno queste bande non sono scese a valle, hanno trovato delle casettine tutte uguali, tante, bianche, e dentro c'era dei campi ben recintati, e dentro c'erano dei signori, allora li facevano piuttosto robusti i monaci, capisci? 200-300, con delle pale da 12 kg l'uno in spalla, che gli chiedevano: figlioli, avete bisogno qualcosa? Dondolando la pala. E il ragazzo con i baffoni e le corna diceva: se le avanza qualcosa, padre, alle volte, capito? Ecco, così va il mondo, no? E questi hanno rimesso ordine alla cosa coltivando i campi, semplicemente. Ma hai capito? Questa differenza che si affermi oggi, in fondo attraverso le dimissioni di Ratzinger, adesso non voglio fare il teologo qui, ho già scritto, come tu sai, dove dovevo scrivere di teologia, adesso rispondo alla tua battuta e rilancio dicendo che in quel posto le dimissioni di Ratzinger affermino il potere, anche quello del Papa, deve avere una sua deontologia, una sua moralità, e quando uno sente insindacabilmente che non ce la può fare per combattere le storte che ci sono dentro, che non ha abbastanza potere buono per farlo, lascia il posto perché quel supplemento ci sia. E ricordate che comunque noi, vedete, adesso non posso dirvi cosa penso, io mi limito a ricordare, lo ricordo anche i miei, come lo ricordo anche i miei, ho detto: ragazzi, ricordatevi come eravamo in quel momento, eravamo nell'angolo e le beccavamo da una parte e dall'altra e non sapevamo se saremmo usciti dall'angolo, perché allora la faccenda era tosta, no? Ecco, e questo qui, in effetti, questo qua ha avuto la dignità teologica di fare un passo indietro, vero? E in un mese noi siamo usciti dall'angolo, in un mese, eravamo 2 anni siamo stati, capisci, nell'angolo, a prendere sberle da tutte le parti. Quindi, almeno questo ci dovrebbe. E se avviene qui, e avviene non più ai tempi dei baffuti, dell'inquisizione, dei roghi, cioè avviene ormai in un contesto moderno, postmoderno, ecco perché ci dà un nuovo livello di riflessione che dobbiamo occupare. Ci spiega chiaramente che il demoniaco del potere non coincide coi forconi, coi roghi e con le cose, può coincidere anche coi guanti bianchi, no? E la gestione ordinata e ossequiosa, e persino con le liturgie, no? E impariamo qualcosa però. Impariamo qualcosa, non ci facciamo incantare dalle buone maniere, appunto, che fanno sempre piacere, ma non ci facciamo incantare. Una democrazia delle buone maniere non è per ciò stesso più sana e più, appunto, della prossimità del cittadino, dell'uguaglianza e quant'altro. E nello stesso tempo però guadagniamo in positivo anche questa convinzione, e cioè che proprio per questo, proprio perché il potere, diciamo, non coincide con la forma cornuta del maligno, ma è uno stile di esercizio, appunto, dell'ingiunzione che deve accompagnare la giustizia condivisa. La giustizia condivisa deve essere ingiunta, imposta. Così funziona la società, se no non c'è democrazia che resiste. Avendo imparato anche il lato positivo, viva Dio, abbiamo anche un po' di fegato, e invece di continuare a ripetere, adattandoli cattolicamente, luoghi comuni, è vero, dell'anarco-insurrezionalismo, diciamo così tanto per evocare un fantasma che tanto chissà dov'è, facciamo una riflessione seria, perché noi abbiamo bisogno del potere. questa democrazia è imbelle, con tutti i suoi bei discorsi sull'eguaglianza, la sussidiarietà, le cose, è totalmente imbelle e perciò in mano di poteri invisibili perché in guanti bianchi, no? Magari qui non bruciano nessuno, però malignamente tosti. Quindi ne abbiamo bisogno una cultura del potere, capisci? Abbiamo bisogno una pratica del potere, abbiamo bisogno persino una teologia del potere, precisamente perché appunto tutto si tiene e noi dovremmo essere in grado, se è vero quello che io ho detto, che il cristianesimo è una deontologia del fondamento, un luogo nel quale Gesù dice no, questo Dio non lo fa. Signore, vuoi che diciamo che venga un fuoco dal cielo sui samaritani, così imparano quei disgraziati samaritani brutti, è vero? E Gesù dice guardatevene bene, deontologia del fondamento, no? Allora, se ce l'abbiamo, ecco, io in questo devo dire, faccio l'autocritica dei teologi, faccio la critica dei cattolici nella cultura e nella politica, fondamentalmente impresentabili dal punto di vista della riflessività. Diamoci una mossa e incoraggiamoci appunto a occupare tutta la filiera di nuovo, dove c'è il pensare, l'analizzare, il darsi da fare, l'essere generosi e insomma e avere ciccetta da mettere dentro, perché se no col gioco di sponda del quattro palle al biliardo non ne usciamo di certo.